SBS Italian.
All'indomani dei fatti di Bourke Street, poi successivamente della scoperta di questo piano per un attacco da parte di tre uomini di Melbourne utilizzando un'arma da fuoco per sparare sulla folla, il dibattito sugli immigrati e sulla popolazione musulmana in Australia si fa più acceso, anche in seguito alle parole di esponenti del governo che parlano di una riduzione dell'immigrazione in generale, ma anche fanno riferimento a quella da parte di cittadini di religione musulmana provenienti da nazioni a maggioranza musulmana. All'inizio di questa settimana un sondaggio Fairfax Ipsos ha fatto notare come per esempio il 46% degli australiani, quindi praticamente la metà degli australiani, vorrebbe una riduzione, una forma comunque di riduzione del numero di ingressi da parte appunto di cittadini di religione musulmana. Secondo te, Lucia, questa percezione da dove proviene?
È rituale. Ogni volta che avviene un attacco raccontato come terroristico o che c'è una crisi internazionale, si riaccende l'attenzione sulle comunità minoritarie in particolare e le comunità musulmane. Questa percezione proviene dal modo in cui il discorso pubblico sul Medio Oriente, gli arabi, l'Islam e i musulmani in Australia è condotto in maniera episodica e centrata prevalentemente sulle crisi e su generalizzazioni.
Potresti definire queste generalizzazioni e queste crisi? Per esempio, il mondo musulmano è un universo monolitico che noi possiamo immaginare oppure si tratta di qualcosa di più difficile da comprendere e da cogliere?
Questa è una buona domanda, assolutamente no. Infatti la prima domanda che mi viene da fare quando leggo questi sondaggi è di chi stanno parlando, di quali musulmani stanno parlando. L'Islam è una religione plurale che si è sviluppata dal VII secolo ad oggi in una dimensione globale e che ha assunto forme diverse a seconda dei luoghi in cui si è sviluppato, a seconda anche delle fasi storiche. E l'Islam indonesiano non è lo stesso Islam che è praticato in Nord Africa o in Medio Oriente o in Europa, ma anche all'interno degli stessi paesi, ma direi anche attraverso la mia esperienza posso dire all'interno delle stesse famiglie, vi sono musulmani praticanti, musulmani non praticanti, vi sono addirittura musulmani laici che non vivono la religione come la dimensione dominante della loro vita quotidiana. Direi che anzi questi sono la maggioranza ormai. Ripeto, il problema è il modo in cui il discorso pubblico viene condotto, è un discorso che si basa su pregiudizi, su ignoranza e che non fa che rinforzare sentimenti islamofobici che hanno il danno maggiore, che vanno a colpire poi le persone più deboli.
Le persone più deboli sarebbero i membri della comunità qui in Australia, per esempio?
Ma secondo i dati della Australian Human Rights Commission, il report che hanno pubblicato nel 2015, le donne in particolare sono le più colpite dagli attacchi islamofobici, anche perché sono le più visibili. Le donne che indossano il foulard, per esempio, sono immediatamente identificate come musulmane, quindi in un clima di islamofobia sono un target molto più facile che non gli uomini, che non hanno segni di distinzione apparenti nella maggior parte dei casi.
Tu parli di islamofobia, però è innegabile che molti dei fatti di cronaca sanguinosi anche di questi giorni siano in qualche modo legati a delle idee o comunque a dei contesti che abbiano a che fare con l'Islam, molto più per esempio di altre forme di pensiero religioso o meno. Ma è davvero solo una percezione questa? Oppure c'è un problema comunque all'interno dell'universo islamico?
Allora, sono appena rientrata da Los Angeles, dove la settimana scorsa c'è stata una strage in un bar dove c'erano ragazzi, studenti universitari, e l'attentatore era un uomo bianco non musulmano. E il problema, secondo me, allora, gli attentati avvengono e avvengono in una dimensione globale, avvengono da parte di individui musulmani e individui non musulmani, uomini e donne. Il punto è che quando l'attentatore è un musulmano si riduce la dinamica dell'attentato all'appartenenza religiosa. E questo crea una percezione negativa da parte della popolazione, perché non tutti hanno gli strumenti per informarsi e per capire che Islam vuol dire molte cose, non vuol dire attentati, ma questa identificazione tra Islam e terrorismo ha una storia molto lunga che risale quantomeno agli anni 70 nella sua spettacolarizzazione. Ci sono anche studi su questo tema. Hollywood ha costruito un mercato sulla spettacolarizzazione del terrorismo musulmano e i partiti conservatori hanno capitalizzato soprattutto su questa percezione, soprattutto nei momenti di crisi del consenso.
Lucia, tu hai ripetuto la parola percezione, l'ho fatta anch'io nelle mie domande. Un'altra percezione che viene mostrata in qualche modo da un altro sondaggio che è stato pubblicato dal The Guardian, il sondaggio Ipsos Mori, che mostra come i cittadini australiani abbiano la percezione di una presenza dell'Islam nel nostro paese superiore di quella che sia quella reale, nella fattispecie 9 volte più grande. Quindi si pensa che ci sia una popolazione, una comunità musulmana in Australia 9 volte superiore a quella che realmente c'è. Secondo te quali sono le ragioni di questo e soprattutto come si fa a invertire la rotta, a far, per così dire, percepire una realtà un attimino più aderente al reale, per l'appunto?
Sì, anche questo è indicativo, ma la percezione è, secondo me, costruita prevalentemente dai media, che costruiscono una dimensione allarmistica quando si parla di Islam e di musulmani, e probabilmente anche dal modo in cui la storia è insegnata in questo paese. E per esempio, non c'è nessuna menzione negli insegnamenti di storia del fatto che i contatti tra musulmani e popolazioni indigene precedono addirittura la colonizzazione inglese attraverso le rotte commerciali che collegavano il sud-est asiatico all'Australia, e che c'è una storia di scambi e di commerci, inclusi i matrimoni, che sono avvenuti molto prima del 1788. Ora, questa dimensione è completamente negata nei curriculum scolastici e si parla di Islam soltanto in relazione alle crisi geopolitiche mediorientali e all'immigrazione. La gran parte dei musulmani che vivono in Australia non sono nemmeno migranti, perché le prime migrazioni di musulmani risalgono alla fine dell'Ottocento, e quindi stiamo parlando della quinta generazione. Non sono più migranti, sono australiani con un background familiare medio orientale o asiatico. E anche ridurre la presenza dei musulmani al discorso sulla migrazione è un impoverimento della storia di questo paese. Forse bisognerebbe proprio cambiare la cornice di riferimento dentro la quale parliamo di queste storie.
E dal canto loro, gli appartenenti a questa variegata comunità musulmana, come l'hai definita tu, come possono agire per cercare di invertire questa rotta, ancora una volta, della percezione? Esistono degli strumenti che potrebbero mettere in atto e che forse non sono stati utilizzati ancora in maniera appropriata?
Mi sembra che molto si stia già facendo. Abbiamo appunto una senatrice molto attiva, Mehrin Farrokhi, che è in prima linea nella difesa dei diritti umani, dei diritti delle donne, delle politiche ambientali, che fa una politica molto progressista all'interno del Parlamento. Abbiamo intellettuali musulmane e australiane di alto profilo, mi viene in mente così su due piedi Randa Abdel-Fattah, che è una scrittrice e il cui romanzo di esordio, pubblicato ormai molti anni fa, adesso sta concorrendo per un premio internazionale per la letteratura dell'infanzia molto importante. Abbiamo molte voci di intellettuali, in particolare donne musulmane australiane, che stanno trasformando l'immagine e la rappresentazione del variegato mondo musulmano australiano. La domanda, secondo me, è quanti e quali sono gli spazi che vengono date a queste voci per essere ascoltate negli spazi mainstream e non in quelli di nicchia. Forse qui si può fare molto di più.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.